Sono le 19.46, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Caso Finalter, Giuseppe Sala risponde in aula alle accuse. Avevo dichiarato la mia partecipazione al trust, dice il sindaco di Milano, che poi annuncia di voler vendere le sue quote nella società e parla di strumentalizzazioni. Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Sivera, avvenuto a maggio alla stazione Certosa di Milano. Sono tutti giovani tra i 18 e i 22 anni, per chi indaga sono legati alla gang criminale latinoamericana dei Latin King. Varese è in corso il processo a carico di 2 carabinieri accusati di aver ucciso un pusher e aver tentato di nascondere il delitto. Secondo i legali dei familiari della vittima emerge un quadro agghiacciante, i militari andavano a caccia degli spacciatori con armi di loro proprietà coperti dai superiori. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala oggi pomeriggio è intervenuto in consiglio comunale per spiegare la sua posizione dopo le notizie di stampa che hanno rivelato come fosse socio di un'azienda che indirettamente avrebbe fatto affari con l'amministrazione comunale e finita poi in un'inchiesta della Procura di Milano su presunte false fatturazioni. Tra le accuse mosse al sindaco per mezzo stampa c'era il fatto che non avesse dichiarato la sua partecipazione al trust che detiene il 20% della società Finalter. In aula il primo cittadino non solo ha ribadito che la legge non prevede l'obbligo di tale dichiarazione, ma ha anche sostenuto di averla fatta nel 2016.
Arriviamo al punto fondamentale, secondo me il più delicato, e cioè quello relativo alla dichiarazione del trust. I giornali si sono dilettati nel accusarmi, e qualcuno anche di voi, di non aver reso pubblica questa partecipazione. Io ero talmente attento al trust, per me era una memoria antica, che non ricordavo niente. Ma stamattina ho fatto fare una verifica alla mia segreteria, che ho recuperato un documento del 2016, ovviamente a disposizione di tutti, perché è una, si tratta della cosiddetta, la facciamo tutti noi, anche voi, dichiarazione della situazione patrimoniale al Comune di Milano. E in data 30 settembre 2016 ho indicato la mia partecipazione. L'ho indicata, il documento è a vostra disposizione. Poi sapete come funziona. Negli anni a venire si va per variazione. Se non succede nulla non lo si indica più. Questo vale per una casa, vale per una partecipazione, appunto, per una macchina. Per cui il trust c'è nel 2016 e poi non figura. Tra l'altro, ma proprio tra l'altro, quando mi hanno detto della cosa, ripeto, a cui non pensavo, abbiamo anche verificato, fatto io, l'ha fatto la segreteria generale, e ANAC sostiene che non sarebbe nemmeno necessario indicare una partecipazione del genere. Ma lasciamo perdere, l'ho fatta.
Il sindaco ha anche detto che ha già dato mandato di vendere le sue quote nella società, per chiudere poi con un attacco a quello che considera strumentalizzazione.
È chiaro che ci sono strumentalizzazioni in Italia che sono favorite dall'evidente intreccio tra media e politica, dalla storia. E rimane il fatto che è evidente che, e su questo provate a ragionare un attimo con la vostra testa, è evidente che anche l'osservatore meno accorto che la vicenda riportata in cronaca nazionale dal principale quotidiano italiano non avrebbe mai avuto ospitalità su un quotidiano se non avesse avuto la possibilità di mettere la mia fotina lì e di buttarmi la croce addosso. Questa è la realtà, la dimensione del tema non avrebbe mai avuto questa possibilità.
Dalle opposizioni sono arrivate critiche all'operato del sindaco, mentre la maggioranza lo ha difeso, pur con qualche sfumatura differente che chiede maggior condivisione nelle scelte con l'Aula. Sentiamo Alessandro Giungi, che è consigliere del Partito Democratico.
Non credo che proprio qui c'entri assolutamente nulla un aspetto penale, un aspetto di indagine o quant'altro. Queste sono scelte però da parte del sindaco in generale che sono molto legate o a uomini e donne comunque che già lavorano per l'amministrazione comunale o comunque a sue amiche o amici personali, che per carità, nel senso, capisco che sia anche questa una possibile scelta, però non può condizionare sempre quella che è la scelta del sindaco sulle persone che poi vanno a ricoprire determinati ruoli, che devono essere invece comunque caratterizzati anche a volte da una indipendenza. La questione è quella di evitare, ripeto, commissioni che ritengo che siano assolutamente poco utili e poco comprese.
Restano comunque alcune questioni più politiche inevase, come sottolineato da David Gentili, ex consigliere comunale e membro del Comitato Antimafia del Comune di Milano.
Ritengo importante che un politico affidi ad un trust il proprio patrimonio, perché in qualche maniera è una scelta che tutela proprio il denaro pubblico, tutela il fatto che ci possano essere dei conflitti di interesse spossessandosi totalmente il proprio patrimonio e affidandolo ad una persona di propria fiducia. Poi trovo importante il fatto che il sindaco abbia detto che scioglierà e restituirà le quote al proprio socio. Ci sono due elementi però che è importante richiamare. Il primo elemento è che nel momento in cui si costituisce un trust, uno può dare un mandato al trustee molto chiaro, per cui può dire al trustee: guarda che, per esempio, il caso di Sala, non investire in società che possono avere direttamente o indirettamente dei rapporti con Milano, con la pubblica amministrazione di Milano o con le aziende partecipate di Milano. La seconda questione, che è invece una inopportunità, io non so se sia mai emerso che in sede di nomina di Galli, il fatto che Galli fosse socio di Sala in affari. Io in genere considero inopportuno il fatto che si nomini una partecipata un proprio socio in affari, perché questo può danneggiare l'immagine del ruolo che si interpreta nella città, in questo caso l'immagine del sindaco. Chiunque potrebbe pensarla male, ecco. Perché se in un socio ci possono avere dei dare e degli avere, dei contenziosi, e quindi nominarlo in una partecipata può generare il sospetto che, e il sospetto non deve essere mai generato.
Altre 6 persone sono state arrestate oggi per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate il 26 maggio nella stazione Certosa di Milano. Sono 6 giovani di origine peruviana e dominicana, tutti di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Secondo chi indaga, il gruppo appartiene alla gang criminale dei Latin King, indicati già dalle prime testimonianze tra i possibili responsabili dell'omicidio del 22enne. Quello di oggi è uno sviluppo delle indagini che avevano visto lo scorso giugno i primi 2 arresti di coloro che sono ritenuti gli autori materiali dell'uccisione di Ibarra Silvera. Gli arresti di oggi sono stati fatti tutti nelle province di Milano e Monza Brianza. Oggi e domani una mobilitazione nazionale coinvolge decine di istituti penitenziari in tutta Italia in nome dell'articolo 27 della Costituzione per la dignità delle persone private della libertà. Le carceri lombarde e milanesi sono tra le più sovraffollate, dove le condizioni di vita, soprattutto in questo periodo di caldo estremo, sono peggiori. Nel pomeriggio una delegazione ha visitato l'Istituto per minorenni Beccaria di Milano, dove negli ultimi 2 mesi ci sono stati 2 tentati suicidi. Ci sono 55 ragazze a fronte di una capienza di 42 posti. Nessun mediatore culturale in pianta organica, nessun medico nelle ore notturne tra le 22 e le 8. A questi si aggiungono i problemi cronici di manutenzione e di mancanza di personale. Ce lo ha spiegato Luca Paladini, consigliere regionale del Patto Civico, che oggi ha visitato l'istituto.
Una serie di luoghi all'interno del Beccaria che potrebbero essere adibiti e sono adibiti alla ricreazione di vario genere dei ragazzi non sono utilizzati perché semplicemente la manutenzione non è fatta e quindi piove dal tetto, l'impianto elettrico va rifatto, mi riferisco ai laboratori nei quali i ragazzi si formano, mi riferisco alle palestre nelle quali i ragazzi ovviamente sfogano il fatto di passare giornate in costrizione, mi riferisco banalmente anche a un luogo dove si potrebbe fare della musica e che è inattivo, è un piccolo gioiello che da diversi mesi è inutilizzato. Si aggiunge la piscina, che è un luogo che al Beccaria esiste e che da 2 anni non c'è manutenzione, quindi i ragazzi nei mesi estivi, col caldo che fa, non possono neanche usufruire della piscina. La direzione non ha omesso che ci sono ovviamente delle criticità. Loro segnalano l'esigenza di una serie di investimenti che non arrivano dal governo, non arrivano neanche da Regione, lo dico da vicepresidente della Commissione Regione sulle carceri. È notizia di ieri che la Giunta ha deliberato 300.000 euro sull'aspetto sociosanitario sulla scorta di una mozione presentata dal sottoscritto nello scorso bilancio, quindi potrei dire meglio tardi che mai, ma arriveranno attraverso un bando 300.000 euro al Beccaria legati all'aspetto sociosanitario. Torneremo nel giro di poco a rivedere la struttura, a settembre inevitabilmente si tornerà al Beccaria per fare il punto della situazione.
A Varese è in corso il processo con rito abbreviato per l'omicidio di Rashid Nashad, avvenuto nei boschi di Castelvecchiana nel gennaio del 2023. Sono imputati 2 carabinieri, uno per aver sparato al 32enne pusher, l'altro per favoreggiamento con l'accusa di averlo aiutato a nascondere l'accaduto. Quello che sta emergendo, secondo i legali che rappresentano i familiari della vittima, è un quadro agghiacciante. Sentiamo il servizio.
I carabinieri delle valli sopra Varese andavano a caccia di marocchini nei boschi, portandosi armi da casa fuori ordinanza, e alla fine, come si dice, c'è scappato il morto 3 anni fa, un 32enne ferito da 2 grossi proiettili di gomma parati a distanza ravvicinata. L'espressione caccia è forte, ma è scritta nero su bianco. Mao Hunting, caccia ai Mao, si chiamava la chat in cui venivano organizzate le incursioni notturne. Le chat sono state rese note dall'avvocato di parte civile della famiglia della vittima, Rashid Nashad, ucciso nel gennaio del 2023. A colpirlo furono 2 proiettili di gomma sparati da un fucile calibro 12. In teoria non letali, ma in realtà quel giorno causarono lesioni toraciche mortali. Per quell'omicidio è in corso il processo che vede imputati 2 carabinieri, l'ex sottufficiale dell'arma di 56 anni accusato di aver sparato e un superiore di 58 anni chiamato a rispondere di favoreggiamento con l'accusa di averlo aiutato a nascondere l'accaduto. Le indagini sono state fatte dalla squadra mobile di Varese, che ha appunto recuperato anche le chat. In tribunale a Varese si è celebrato anche un altro processo per un episodio opaco in questi mesi: uno spacciatore marocchino ferito gravemente a coltellate a Castiglione Olona da un carabiniere fuori servizio e fuori zona di competenza. Il militare è stato condannato in via definitiva a 8 anni e 10 mesi, taglieggiava i pusher per poche centinaia di euro, più che per un bisogno di entrare in azione che per un vero motivo economico. Da Varese, Roberto Morandi.
Una notte al Castello Sforzesco per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica e dal voto delle donne. Domani sera, 14 luglio, dalle 20.30 ci sarà 80 voglie di libertà, una serata di musica, memoria e attualità nel segno dell'antifascismo, a cura dell'Ampi Provinciale di Milano, Radio Popolare e Media Partner. Ivano Taglietti fa parte della segreteria dell'Ampi Provinciale di Milano.
Il titolo dice già tutto, tanta voglia di libertà. Ci concentriamo soprattutto su una partecipazione femminile, sia come cast artistico, da Giulia May a Buzzetti a Angeloni, che parleranno soprattutto delle condizioni femminili e canteranno soprattutto canzoni legate al mondo femminile, con uno sguardo naturalmente al 1945-46, perché sono appunto 80 anni. Naturalmente noi lo attualizzeremo, perché parleremo della Palestina. Andremo a toccare, non so, ad esempio anche le figure di Franca Rame e Dario Fo, che ci sono vicine. Insomma, il presente ci dice che ne dobbiamo sempre stare molto molto attenti. Siamo stanchi davvero di arrabbiarci, e perciò anche con la musica, anche con la cultura, anche con la voglia di stare insieme, presumo sia un buon viatico per dire ci siamo, ce la facciamo. Guardiamoci negli occhi, cantiamo, divertiamoci, l'aspetto ludico non è mai da sottovalutare. Siamo già sold out, nel senso che tutti i biglietti, l'ingresso è gratis, sono esauriti, ma abbiamo una lista d'attesa, perciò se venite lì e aspettate un po', l'ingresso è dalle 19.30, vediamo di riuscire a far entrare tutti quelli che possiamo.
Tramandare un mestiere antico che rischia di scomparire, all'Aveno Mombello, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, nasce la scuola di maestri d'ascia, un simbolo della cultura nautica e della formazione artigianale. Servizio.
Nasce sul Lago Maggiore all'Aveno Mombello la prima scuola di maestri d'ascia in Italia. Il maestro d'ascia è l'artigiano che costruisce, restaura e mantiene le imbarcazioni tradizionali in legno, un mestiere antico oggi a rischio scomparsa per la chiusura dei cantieri storici e la mancanza di ricambio generazionale. A lanciare il progetto è la Fondazione Officine dell'Acqua, che dal 2023 si propone di custodire la tradizione nautica del territorio e ha trasformato gli antichi magazzini ferroviari di Laveno, vicino alla stazione Nord, in un museo e in un centro di cultura, formazione e innovazione. La fondazione parla di un maestro d'ascia 2.0, capace di rispettare la tradizione ma anche di lavorare nella nautica contemporanea. La scuola, gratuita, partirà il 1 ottobre e durerà 3 anni. Ad ospitarla sarà l'ex deposito dei pullman di Via Labiena, un edificio abbandonato da decenni che la fondazione ha acquistato e completamente riqualificato, trasformandolo in un cantiere didattico. Il programma prevede una formazione teorica e pratica. Gli studenti lavoreranno nel cantiere della fondazione a contatto con imbarcazioni storiche, materiali e tecniche di restauro. La parte teorica sarà seguita invece dall'Università di Genova, mentre sostengono il progetto Camera di Commercio di Varese, Confartigianato e la Federazione Italiana Barche Storiche. Le candidature sono aperte fino al 1 settembre, scrivendo a info@officinedellacqua.eu. Da Varese, Stefania Radman.
Chiudiamo con le previsioni del tempo, oggi a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli irregolarmente nuvolosi, asciutto sulla pianura, mentre non è escluso qualche rovescio sulla fascia alpina e prealpina. Per domani martedì in gran parte soleggiato, salvo qualche passaggio nuvoloso. Le temperature massime in aumento, attese da 31 a 35 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera possibilità di qualche rovescio temporale sui rilievi alpini e prealpini.
21 minuto è tutto, Metro Regione ritorna domani sera alle 19.45. Una buona serata da Luca Parena e Alessandro Braga.